Benvenute e benvenuti su Radio Immagina, all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la trasmissione dedicata a storie di animali, natura ed ecologia quotidiana. Un saluto ad Alessandra Barberis che vi parla al microfono. Questa è la trasmissione per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che vivono la natura nel loro quotidiano. Quindi per esempio per coloro che osservano gli uccelli anche in città, perché ce ne sono veramente di tante specie e nei decenni più recenti nelle nostre metropoli sono tornati anche i rapaci. Per chi, per risparmiare energia, fa le scale anziché usare l'ascensore quando è possibile, una cosa che fa anche molto bene alla salute, lo sappiamo. E ancora per chi è attento alle etichette dei prodotti che acquista al supermercato perché vorrebbe comprare prodotti locali, se non proprio a chilometro zero. Ma Topi di Campagna, Topi di Città e anche per tutte le altre ascoltatrici e gli altri ascoltatori, perché non si sa mai. La puntata di oggi è dedicata agli insetti, a quel microcosmo brulicante di vita che spesso ignoriamo. Parleremo anche dell'allarme relativo alla loro progressiva diminuzione, alla scomparsa degli insetti. E c'è poi un altro tema molto attuale che è quello, dibattuto anche da vegetariani, vegani e onnivori consapevoli, e cioè se gli insetti possano rappresentare una fonte proteica, una fonte di carne alternativa agli allevamenti tradizionali. Ci sono aspetti di sostenibilità molto importanti da considerare e c'è naturalmente anche la riflessione etica. Sappiamo che vi sono correnti disponibili ad accettare queste ipotesi perché seppure senzienti gli insetti avrebbero una vita psichica più semplificata rispetto agli animali superiori, mentre il movimento vegano è contrario a questa idea di ritrovarsi gli insetti nel piatto e propende piuttosto per lo sviluppo degli studi sulla biomassa proteica microbica, l'hamburger di batteri, e anche questa è una bella sfida. Ma andiamo con ordine. Siamo circondati dagli insetti, ma li conosciamo poco. Sono oltre 1 milione le specie finora censite dagli studiosi e sembra che gli insetti rappresentino circa l'80% degli animali che vivono sul nostro pianeta. Quindi sono di gran lunga il raggruppamento più numeroso. Gli insetti sono una classe di animali invertebrati, appartengono al phylum degli artropodi. Quello che hanno in comune è di avere il corpo diviso in 3 parti nettamente identificabili. Il loro nome infatti deriva dal latino, dal verbo secare, che vuol dire tagliare, e vengono chiamati anche entomi nella versione, diciamo, di origine greca, dove appunto il verbo temno del greco antico vuole dire ugualmente tagliare. Le 3 parti sono il capo, il torace e l'addome, ben visibili per esempio osservando da vicino una formica. Quando presenti le zampe, quindi nell'insetto adulto, sono 6, ci possono essere le ali, fino a 4 ali. Un'altra caratteristica degli insetti è quella di compiere la metamorfosi, cioè quella trasformazione che porta all'insetto adulto. Può essere una metamorfosi incompleta quando il giovane, che viene chiamato neanide, e l'adulto sono abbastanza simili, oppure completa quando ci sono diversi stadi larvali di larva e poi si forma una pupa, una crisalide nel caso dei lepidotteri, delle farfalle, e poi l'insetto adulto vero e proprio. Ovviamente quello delle farfalle è il caso più sorprendente, più eclatante, che ci riempie di meraviglia, ma la metamorfosi appunto è un tratto comune all'intera classe. All'interno della classe ci sono tanti ordini e ci sono degli insetti che conosciamo nel quotidiano, anche se magari non ci facciamo molto caso. Solo per citarne alcuni, abbiamo già parlato dei lepidotteri, le farfalle, ma ci sono gli imenotteri, tra cui le api, le vespe e le formiche, quindi insetti anche organizzati in società molto complesse. Ci sono i ditteri, cui appartengono le mosche e le zanzare. Ci sono i coleotteri, un grande ordine di insetti molto evoluti, tra cui per esempio gli scarabei, le coccinelle, i maggiolini. Questi hanno la caratteristica di avere le ali superiori trasformate in elitre, così si chiamano, cioè sono coriacee e servono come protezione. Poi quando l'insetto vola tira fuori le ali che sono sotto, ripiegate, che sono quelle membranose. Basta vedere una coccinella che prende il volo per accorgersi di questo. Thank you. questo era il volo non della Coccinella ma del Calabrone, un brano scritto all'interno di un'opera del musicista russo Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov, scritto proprio nel 1900, che è considerato un pezzo di virtuosismo. Qui nell'esecuzione all'Arena di Verona qualche anno fa del violinista di origini tedesche, naturalizzato statunitense, David Garrett. E dopo questa brevissima, quasi istantanea pausa musicale a tema insetti, affrontiamo le questioni di cui avevamo accennato all'inizio. E lo facciamo con un ospite che è Lara Maistrello, professoressa associata di entomologia al Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Modena e Reggio, che ringraziamo per essere con noi ai microfoni di Radio Immagina, e parliamo anzitutto di questo fenomeno della diminuzione, della progressiva scomparsa degli insetti. Ecco, volevamo chiederle che entità ha questo fenomeno e quali sono le conseguenze.
Allora, innanzitutto grazie. Dunque, si tratta di una serie di studi che sono stati effettuati da vari scienziati nel mondo che dimostrano come in generale si stia osservando un enorme declino tanto nella biodiversità delle specie, ossia proprio il numero delle specie di insetti nel mondo, ma anche nella biomassa, cioè ce ne sono proprio sempre meno sia in termini proprio qualitativi, cioè della diversità, ma anche in termini proprio di quanti ce ne sono. Poi è ovvio che i risultati sono molto diversi a seconda delle fonti, quindi è un po' difficile dare dei numeri, diciamo così, esatti. Ad esempio, uno studio dimostra come con l'attuale tasso di declino ci sarà un'estinzione del 40% delle specie nel giro di alcune decadi. E d'altra parte, questo è molto importante, la riduzione della biomassa a livello globale, che è dall'1 al 2,5%, e per un altro studio invece è attorno al 9% nell'arco di 10 anni. È chiaro che c'è molta diversità e non c'è molto accordo, però è un trend, cioè tutti quanti gli studi sono concordi nel dire che gli insetti stanno scomparendo e questo avrà delle conseguenze enormi. Tra l'altro faccio notare una cosa, questi studi che sono fatti a loro volta su altri studi hanno una fortissima distorsione geografica, cioè sono studi che riportano dati storici osservati però soltanto sostanzialmente in due aree, che sono l'area del continente europeo e l'area del continente americano. E quindi è una realtà, quella che sappiamo, molto limitata, perché mancano studi che siano stati effettuati in tutto il resto del mondo, quindi le aree tropicali, l'Africa, l'Asia, l'Oceania, il Sud America, quindi veramente ci offre una panoramica che è comunque ristretta rispetto alla realtà. Dunque, quali sono le conseguenze sugli ecosistemi, ma poi anche su di noi? Dobbiamo sempre ricordarci di una cosa molto molto importante che la gente spesso tende a dimenticare, che gli insetti sono alla base di tutte le catene alimentari, sulla terraferma e sull'acqua dolce, chiaramente. E quindi diminuendo la biomassa di quello che ho detto, dell'1-2-5% ogni anno, cosa succede? Che sostanzialmente fra un po' non c'è più il cibo per tutti quelli che seguono, e quindi i rettili, gli anfibi, i mammiferi, e fino poi ovviamente ai livelli trofici superiori. Quindi questo è un dato di fatto. Se andiamo avanti di questo passo, effettivamente ci sarà la prossima estensione di massa, che sarà poi la nostra, quella dell'uomo. Senza essere comunque così drastici, dobbiamo però ricordarci che tutti gli insetti sono cruciali per i servizi ecosistemici che ci forniscono. Tra i più famosi è ad esempio il servizio dell'impollinazione, e ricordiamoci che non ci sono solo le api, anzi le api domestiche in realtà fanno una piccolissima parte, buona parte dell'impollinazione la fanno altre api selvatiche piuttosto che coleotteri, farfalle, ditteri, come, ma anche le stesse zanzare, che uno dice ma no, le zanzare, e invece no, pure loro hanno un effetto come impollinatori. Bene, il 75% di tutte le piante che coltiviamo dipende dagli impollinatori, e tanti dei cibi e delle bevande di cui ci nutriamo dipendono proprio dal servizio che viene fornito dagli impollinatori. E poi un altro servizio importantissimo è quello del controllo biologico. Giusto per dare un'idea, si conoscono al momento circa 1 milione di specie di insetti. Circa la metà di questi insetti sono insetti consumatori primari, cosa vuol dire? Che mangiano le piante, e circa un altro buon 30-40% invece sono insetti che mangiano utilizzano altri organismi, in particolare proprio sono soprattutto, si nutrono di insetti che magari sono fitofagi. Ci sono degli insetti antagonisti naturali come predatori, quindi proprio quelli che se li mangiano o infilzandoli con i loro spinetti o colpi di mandibole, o poi c'è un altro grande gruppo che sono quello dei parassitoidi. E un termine un po' particolare, non sono parassiti, i parassitoidi sono insetti in cui le femmine sostanzialmente vanno a deporre le uova nel prossimità o all'interno di un ospite, e questi parassitoidi hanno un ruolo cruciale ed esercitano un controllo molto più specifico di molti dei predatori, e per proprio che vanno a cercarsi esattamente specifiche specie nelle confronti dei quali sono in grado di esercitare la parassitizzazione, e quindi ci possono venire in aiuto per appunto controllare quegli insetti che in qualche modo sono nostri competitori, ci danno fastidio in vari ambiti, ovviamente quello agrario, ma non solo, insomma anche in ambito urbano e quant'altro.
Senta, ma rispetto al fenomeno della scomparsa degli insetti, cosa dicono gli studiosi? Quali sono le possibili cause?
Le cause sono sostanzialmente antropiche, perché in primis, secondo gli studiosi, c'è la distruzione, la frammentazione degli habitat per far spazio ovviamente all'agricoltura e all'urbanizzazione. Poi c'è un'altra cosa cruciale di cui ci siamo tutti quanti resi conto, ma che è l'inquinamento chimico da pesticidi di vario tipo, ma anche comunque da fertilizzanti, perché poi non sembra, ma anche i fertilizzanti influiscono indirettamente appunto sul declino degli insetti, tutti i vari altri inquinanti urbani e industriali che finiscono inevitabilmente per insomma rappresentare dei veleni anche nei confronti degli insetti. E poi un'altra causa importante sono, guarda caso, sono fattori biologici ma che comunque dipendono da noi, come ad esempio l'introduzione delle specie aliene. E infine, ma anche questo ha un ruolo cruciale, c'è anche il riscaldamento globale, pur esso di origine antropica. In alcuni casi si è visto proprio come non c'erano altre possibili cause, perché sono stati fatti degli studi in alcuni parchi naturali a Porto Rico ad esempio, e lì dove non è mai intervenuto l'uomo, perché sono sempre stati dei parchi naturali fin da sempre, non c'è mai stata agricoltura e cose di questo tipo, lì si è visto che l'unica diciamo così variabile nell'arco di 27 anni era stata proprio l'incremento di 1,5 gradi nella stessa area, che a catena ha causato una riduzione della biomassa e delle specie degli insetti, e quindi ha portato anche alla riduzione poi dei vertebrati, di lucertole, degli uccelli e così via. Quindi tutte cause da fare appunto risalire sempre comunque la nostra azione nefasta sugli ecosistemi.
Ecco, sì, insomma, è sempre l'uomo che poi alla fine fa e disfa. Senta, lei ha parlato già dell'utilità degli insetti. Nella ricerca oggi ci sono delle frontiere innovative su utilizzi degli insetti in contesti particolari, anche molto attuali. Per esempio, so che proprio nella sua università lei ha condotto degli studi sull'utilizzo degli insetti nell'economia circolare degli scarti.
Gli insetti occupano tutte le nicchie ecologiche e non c'è sostanza organica che non venga consumata da almeno una specie di insetto. E giustamente tra i vari insetti che hanno questo ruolo di decompositori ce ne sono alcuni, diciamo così, più plastici di altri. Cosa vuol dire più plastici? Che hanno la capacità di nutrirsi di più sostanze organiche varie, e un ruolo cruciale lo possono avere proprio per aiutarci a gestire il problema appunto dei rifiuti organici. Adesso ci concentriamo solo su questo, perché ovviamente parliamo solo di sostanze organiche. E chi sono questi? Mosche. Perché se noi pensiamo ai rifiuti organici, subito ci vengono in mente delle mosche. Bene, tra queste una delle specie più studiate si chiama mosca soldato nera, il suo nome è Hermetia lucens. È una mosca non infestante, perché tutti quando pensano alle mosche hanno in testa la mosca domestica, che chiaramente è un problema, perché appunto è anche un veicolo di malattie, perché sappiamo dove vanno le mosche. Ma le mosche domestiche hanno una vita lunga, hanno bisogno di mangiare e quindi vanno a cercarsi da mangiare, incluso nelle nostre case. Invece le mosche soldato sono insetti che da adulti campano veramente pochissimo tempo, una o due settimane al massimo, non si nutrono, quindi non hanno bisogno di cercare alimento nelle nostre case, ma invece le loro larve sono dei fenomenali, appunto, si chiamano bioconvertitori. Loro sostanzialmente si nutrono e veramente di un'ampia tipologia di sostanze organiche. Sostanzialmente quello che per noi è uno scarto, ad esempio pensiamo ai rifiuti della raccolta differenziata dell'organico, l'umido, no? Come lo chiamiamo, quello, ma piuttosto che tutti gli scarti delle filiere agroalimentari, cioè tutto quello che è organico, ecco, umido, può essere un substrato di crescita per questi insetti. Le larve crescono molto velocemente, sono in grado di ridurre il substrato iniziale eterogeneo di circa il 60-70%, in due settimane crescono, diventano, si chiamano larve mature, e se noi in qualche modo le alleviamo artificialmente e prima che queste arrivino a imputarsi, che è lo stadio intermedio prima poi di diventare adulto, le separiamo dal substrato e in qualche modo le processiamo, nel senso che, vabbè, chiaramente vanno soppresse e quindi vengono frazionate, da lì si ricavano proteine, grassi, poi si ricava anche la chitina che può essere usata per tanti scopi biomedicali. Le proteine e i grassi sono sostanze ad altissimo valore aggiunto che hanno uno scopo primario, ad esempio in ambito mangimistico, ma poi mille altri scopi. Volevo dire, c'è economia circolare, perché? Perché non si butta veramente via nulla, perché quello che rimane dopo che appunto le larve sono cresciute si è visto che può essere utilizzata in ambito agricolo, perché ha un potere appunto fertilizzante, come ammendante, come concime, quindi veramente utilissimi in tutti i possibili ambiti.
Ecco, quindi da questi scarti, grazie a questa mosca, ricaviamo in sostanza ancora un residuo che si usa come concime e poi una risorsa alimentare. Lei ha parlato di utilizzo nella mangimistica, ma invece l'utilizzo nell'alimentazione umana come alternativa ad altre fonti proteiche, che sono poi quelle degli allevamenti, di questo anche si parla?
Assolutamente sì, anche perché come sappiamo tutti abbiamo un enorme problema di sostenibilità. Pensate soltanto che dalle stime fatte dalla FAO, se andiamo avanti così, nel 2050 il consumo di carne, che è quella tradizionale, chiamiamola, è destinato ad aumentare del 50%, e sostanzialmente se noi dovessimo allevare bovini, suini, eccetera, per poter consumare tutta quella carne, veramente non avremo abbastanza terra. Questo è già un primo fatto, e poi non tralasciamo anche il fatto che allevare soprattutto bovini comporti un enorme aumento delle emissioni di gas serra. L'allevamento degli insetti, di contro, è estremamente più sostenibile. Un insetto consuma moltissima meno acqua, praticamente non emette quasi nulla di gas serra, emette anche molta meno ammoniaca, e tra l'altro la resa è molto più elevata, nel senso che per quanto gli si dà da mangiare agli insetti, visto che sono animali a sangue freddo e non disperdono l'energia nella produzione appunto di calore, diciamo così che le rese sono molto ma molto più alte. Lo scarto anche nelle vacche si butta via circa il 50%, si butta via, attenzione, non viene utilizzato come cibo questa quota qua, invece di un insetto fino all'80% lo si riesce a utilizzare. La conversione, cioè la possibilità che tu, nutrendo, dando da mangiare agli insetti, ricavi qualcosa che tu puoi utilizzare, nel caso degli insetti è del doppio rispetto ai polli, di 5 volte rispetto ai suini e di 12 volte rispetto ai bovini. Quindi veramente è molto più conveniente allevare insetti che non appunto gli animali tradizionalmente utilizzati. E la cosa importante è questa qui. Ora, si pensa al discorso di utilizzarli come mangimi, anche per ridurre un po' la nostra schiavitù, diciamo così, dal ricorso a, ad esempio, la soia che viene importata ed è tutta GM, geneticamente modificata, da appunto Stati Uniti, Brasile, Argentina, e questo è una cosa importante. Ma le proteine e i grassi degli insetti hanno un altissimo valore nutrizionale, e tra l'altro in generale gli insetti hanno un elevatissimo contenuto anche in zinco e in ferro, quindi minerali preziosi, quindi altissimo valore nutrizionale, altissima sostenibilità dell'allevamento degli insetti, perché non utilizzarli come cibo, cosa che del resto è già fatta fin da quando sostanzialmente abbiamo iniziato noi come ominidi. Noi siamo siamo nati praticamente come consumatori di insetti, già dalle nostre origini. Poi ovviamente ci siamo evoluti in altre direzioni, ma ci sono sempre state popolazioni che hanno utilizzato normalmente gli insetti come alimento, cosa che nel mondo occidentale si è andata perdendo nel tempo. Gli antichi greci e i romani loro apprezzavano tantissimo diverse specie di insetti, erano proprio considerate delle leccornie, e poi ecco nel tempo noi occidentali abbiamo un po' perso queste abitudini, diciamo sono motivi culturali alla base, però ecco perché no, e soprattutto diciamo così, questo fattore culturale. Nei paesi del nord Europa, ad esempio, dove c'è più apertura, e soprattutto nelle giovani generazioni, e questo anche in Italia, sta accadendo che quando viene compresa la maggiore sostenibilità degli allevamenti degli insetti rispetto appunto a tutti i problemi causati dagli allevamenti tradizionali, molti non rifiutano più l'idea e anzi dicono ma insomma in fondo sì, bisogna andare in questa direzione, anzi è uno step necessario. Questo punto di iniziare a utilizzare gli insetti non solo come mangimi ma anche appunto come cibo. È ovvio che l'idea di mangiarsi il grillo, questi sono tra quelli più utilizzati, ecco l'idea di mangiarsi il grillo intero, la cavalletta intera è il più fa veramente senso, per non dire poi di mangiarsi la larva della mosca soldato, proprio inaccettabile dal punto di vista psicologico, ma in effetti non si sta mica parlando di mangiarli così tal quali, l'utilizzo che si prospetta è soprattutto un utilizzo in ambito di preparazioni alimentari, per cui si tratterà di mangiare farine proteiche, di utilizzare farine proteiche ricavate dagli insetti per fare ad esempio la pasta, il pane, i biscotti, i crackers, i grissini. La cosa viene già fatta, non sto dicendo niente di assurdo, piuttosto che appunto l'utilizzo per farne hamburger, cioè prodotti processati dove tu non vedi, e quindi insomma alla fine qual è la differenza tra un hamburger di bovino e un hamburger fatto di grillo piuttosto che di tenebrio molitor, che è un'altra delle specie più utilizzate, piuttosto che fatto di mosca soldato. Uno dice no, il sapore, e beh sul sapore sappiamo benissimo, siamo maestri nell'utilizzare aromi appunto per dare i sapori che vogliamo, quindi sostanzialmente sì, cioè prepariamoci, perché diciamo così, il futuro, se lo vogliamo sostenibile, bisogna anche passare da questa strada.
Ecco, ancora un'ultima curiosità, si parlava prima di controllo biologico, di lotta biologica, quando insetti diventano antagonisti di altri insetti, per esempio anche di specie invasive. Ci vuole parlare di qualche studio innovativo su questo fronte anche nella sua università?
Sì, noi siamo coinvolti assieme comunque ad altri colleghi, tutti quanti insieme per cercare di ridurre le popolazioni della cimice asiatica, insetto che sta turbando i sogni di tanti agricoltori negli ultimi anni, è grave l'impatto di questo insetto invasivo. Noi appunto assieme anche agli altri colleghi siamo stati coinvolti e siamo tuttora coinvolti in questo progetto di lotta biologica alla cimice asiatica utilizzando dei parassitoidi ofagi, cioè le femmine di questi micro insetti, perché questo va detto, a dispetto del nome, vengono chiamate il nome volgare vespe samurai e tutti si immaginano chissà cosa, le vespe samurai, il loro nome scientifico è Trisulcus japonicus, sono degli esserini di 1,5 mm, e quello che fanno le femmine è di deporre le uova dentro le uova delle cimici in modo tale che dentro l'uovo della cimice si sviluppino le nuove vespine, che quindi avranno quelle dimensioni lì, le dimensioni di un uovo di cimice. E quindi questi qui appunto sono molto efficienti e siamo stati impegnati appunto nelle operazioni di allevamento massale e di rilascio in campo coordinato dal Servizio Fitosanitario Nazionale. Ogni regione ha fatto i suoi rilasci negli ultimi 2 anni, quest'anno posso anticipare che verrà ripetuto nel nord Italia, poi si sono aggiunte anche alcune regioni del centro Italia, centro sud. Vengono in parallelo fatti anche tutti gli studi scientifici per valutare se ci sono effetti, diciamo così, collaterali, se ci sono, diciamo così, di interferenze tra i parassitoidi, questi e altri che già ci sono, e così via. Quindi comunque si sta andando avanti. La speranza è quella che, utilizzando questo che è il metodo più naturale in assoluto e più sostenibile in assoluto per la gestione di un insetto invasivo, nell'arco di alcuni anni speriamo di poter arrivare ad un momento in cui ci sia un equilibrio tra le popolazioni delle cimici, che sono ancora attualmente esagerate e quindi molto dannose, e appunto il suo antagonista naturale, in modo tale che anche per l'agricoltura ci saranno finalmente delle speranze.
Grazie a Lara Maestrello dell'Università di Modena e Reggio per essere stata con noi in collegamento e averci illustrato l'importanza ecologica che hanno gli insetti e i rischi in cui andiamo incontro se questo fenomeno della diminuzione degli insetti non si riesce a fermare. E ora una canzone con la mosca nel titolo, Zobi la Mouche in Grèce Verte, un brano della fine degli anni Ottanta con una sonorità decisamente mediterranea. I componenti del gruppo infatti provenivano delle banlieue di Parigi ed erano quasi tutti di origine algerina.
Hey, vous me reconnaissez? Ah, c'est moi.
Abbiamo ascoltato un po' di musica a tema insetti, ma questi animali sono sicuramente presenti anche nella letteratura, a partire da quella più antica, con la favola di Esopo e poi di Fedro nella versione latina, La formica e la cicala, fino al protagonista del racconto di Franz Kafka, La metamorfosi, che si ritrova trasformato in un insetto in una situazione appunto che definiamo kafkiana. Una particolare testimonianza letteraria sugli insetti e sulle relazioni che possiamo avere con questi esserini ce l'ha lasciata Silvio Pellico, il poeta, scrittore, patriota, che nella prima metà dell'Ottocento si ritrovò imprigionato per la sua adesione alle idee carbonare e che scrisse appunto Le mie prigioni, un diario di questa sua esperienza prima nel carcere dei Fondi di Venezia e poi nella fortezza austriaca dello Spielberg. E Silvio Pellico racconta di un'amicizia fatta con le formiche che visitavano la sua cella e che Silvio nutriva con briciole, scarti del pasto, e con un ragno che andava addirittura sulla sua mano per prendere delle prede che lo scrittore gli procurava. Detto per inciso, non facciamo arrabbiare gli entomologi, i ragni non sono insetti, sono sempre degli artropodi, ma appartengono alla classe degli aracnidi e sono ben distinguibili, se avete dei dubbi, dal numero delle zampe, che sono 8. Gli insetti sono molto presenti nelle produzioni per l'infanzia, perché i bambini, a differenza di noi che siamo frettolosi e che per gli insetti proviamo magari un ingiustificato fastidio, hanno invece una curiosità benevola verso queste creature piccole che però sono certamente molto affascinanti e molto interessanti. E quindi, per esempio, nella musica per l'infanzia, il valzer del moscerino, dello zecchino d'oro, e poi ci sono i cartoon. Nel 1998 due grandi case americane, la DreamWorks e la Disney, si sono sfidate, per così dire, a colpi di insetti con Zeta la formica e a Bugs Life, Mega Mini Mondo. hanno avuto sicuramente il pregio di farci conoscere un po' di più questo microcosmo e di farcelo apprezzare. Siamo giunti in chiusura di puntata, una puntata dedicata agli insetti, al loro ruolo ecologico, ai servizi che fanno per noi e all'emergenza rappresentata dalla diminuzione di questi animali. E allora chiudiamo con un inserto musicale tratto proprio da Zeta la formica. Si tratta del brano I Can See Clearly Now, un successo degli anni 70 del cantante afroamericano Johnny Nash, qui per ora è interpretata dal neozelandese Neil Finn. Se avete suggerimenti, proposte per questa rubrica, scrivete a radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberi e a risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.
I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Gonna be a bright, bright, sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone.